Ora, dopo le piogge, tutti vogliono andare da qualche parte. Il risultato è che la loro pratica si interrompe. È importante seguirla in modo stabile e sincero, in modo da conoscere i propri inquinanti. Questo modo di praticare è buono e autentico. In passato era molto più duro. È come il detto secondo cui noi pratichiamo per non essere più una persona. La persona deve morire per poter essere un monaco. Aderiamo rigorosamente al Vinaya e ognuno ha sinceramente vergogna delle sue azioni. Quando si facevano le pulizie, si trasportava l'acqua o si spazzava il terreno, non si sentivano i monaci parlare. Mentre si lavavano le ciotole, il silenzio era totale. Ora ci sono giorni in cui devo mandare qualcuno a dire di smettere di parlare e scoprire a cosa si debba tanto trambusto. Mi chiedo se stiano facendo a pugni. C'è così tanto rumore che non riesco a immaginare cosa stia succedendo. E dunque devo ogni volta proibire di chiacchierare. Non so di cosa abbiano bisogno di parlare. Quando hanno mangiato a sazietà, diventano trascurati a causa del piacere. Continuo a ripetere: quando tornate dalla questua, non parlate. Se qualcuno vi chiede perché non volete parlare, rispondete: non ci sento bene. Altrimenti diventate come un branco di cani che abbaiano. La chiacchiera fa sorgere emozioni e potete anche finire per fare a pugni, specialmente in quel periodo della giornata in cui si ha fame, i cani sono affamati e gli inquinanti sono attivi. Questo è quello che ho notato. Le persone non entrano nella pratica con tutto il cuore. Ho visto le cose cambiare nel corso degli anni. Quelli che si addestravano nel passato ottenevano dei risultati e potevano prendersi cura di se stessi. Ma ora sentir parlare delle difficoltà farebbe scappare le persone dallo spavento. Non è neanche immaginabile. Se rendete le cose facili, allora tutti sono interessati, ma qual è il punto? Il motivo per cui in passato siamo riusciti a ottenere un qualche beneficio è che ci si addestrava tutti insieme con tutto il cuore. I monaci che allora vivevano qui praticavano veramente la tolleranza al massimo grado. Capivano le cose insieme, dall'inizio alla fine. Avevano una certa comprensione della pratica. Dopo aver praticato per un certo periodo insieme, pensavo fosse giusto mandarli al loro paese di provenienza per fondare un monastero. Chi è arrivato dopo non può immaginare com'era allora per noi. Non so chi possa parlarne. La pratica era rigorosissima. Pazienza e tolleranza erano le cose più importanti su cui basarsi. Nessuno si lamentava delle condizioni. Nessuno diceva niente se c'era solo riso da mangiare. Mangiavamo in completo silenzio, senza mai discutere se il cibo fosse gustoso o meno. L'unica bevanda calda era il Borapet. Uno dei monaci andò nella Thailandia centrale e beve del caffè. E qualcuno gliene offrì un po' da portare qui. E così una volta abbiamo avuto del caffè. Ma non c'era zucchero. Nessuno se ne lamentò. Dove avremmo potuto trovare dello zucchero? Così potevamo dire di aver davvero bevuto del caffè, senza però poterne addolcire il sapore con lo zucchero. Il nostro sostentamento dipendeva dagli altri e volevamo essere persone facili da sostenere, dunque non chiedevamo niente a nessuno. Perciò facevamo a meno di tutto e sopportavamo qualsiasi condizione ci si presentasse. Un anno i nostri sostenitori laici, signor Puang e signora Daeng, vennero qui per essere ordinati monaci. Venivano dalla città e non avevano mai vissuto così, facendo a meno di quasi tutto, tollerando le difficoltà, mangiando come noi, praticando sotto la guida di una jiang e svolgendo gli obblighi delineati nelle regole dell'addestramento. Ma ne avevano sentito parlare dal nipote che viveva qui e così decisero di venire per essere ordinati monaci. Appena ordinati, un amico gli portò caffè e zucchero. Vivevano nella foresta per praticare la meditazione, ma avevano l'abitudine di alzarsi presto al mattino e di preparare il caffè col latte da bere prima di fare qualsiasi cosa. Quindi stiparono i loro cuti di zucchero e caffè. Ma qui c'erano i canti del mattino e la meditazione, e subito dopo i monaci si preparavano per andare alla questua, e dunque loro non avevano tempo di farsi il caffè. Dopo un po' cominciò a essere chiaro che le cose stavano così. Il signor Puang camminava su e giù, pensando a cosa fare. Non aveva nessun posto in cui fare il suo caffè, e non arrivava nessuno a farglielo e a offrirglielo, e così finì per portarlo tutto nella cucina del monastero e a lasciarvelo. Venire a stare qui, scoprire le effettive condizioni del monastero e il modo di vivere dei monaci dediti alla meditazione, lo buttò veramente giù. Era un uomo anziano e un parente importante per me. Si smonacò quello stesso anno. Era giusto per lui, perché le sue faccende non si erano ancora risolte. Dopo di allora, per la prima volta, avemmo del ghiaccio qui. E una volta, ogni tanto, faceva la sua comparsa dello zucchero. La signora Daeng era andata a Bangkok. Quando raccontò del modo in cui vivevamo, si metteva a piangere. Le persone che non avevano visto la vita dei monaci dedici alla meditazione non si immaginavano com'era. Mangiare una volta al giorno faceva fare progressi o rimanere indietro? Non so come definirlo. Nella questua le persone facevano dei pacchettini di salsa di chili da metterci nelle ciotole in aggiunta al riso. Riportavamo al monastero qualsiasi cosa ricevessimo e la mangiavamo condividendola con gli altri. Non dicevamo mai se avessimo cose che ci piacevano o se il cibo fosse gustoso o no. Mangiavamo solo per saziarci, ecco tutto. Era veramente semplice. Non c'erano piatti o tazze. Tutto finiva nella ciotola dell'elemosina. Nessuno veniva a farci visita. Di sera ognuno andava al suo cuti a praticare. Nemmeno i cani resistevano qui. I cuti erano distanti gli uni dagli altri, come pure dal luogo di riunione. Quando avevamo fatto tutto, alla fine della giornata, ci separavamo ed entravamo nella foresta per raggiungere i nostri cuti. Così i cani avevano paura di non avere alcun luogo sicuro in cui stare. Allora seguivano i monaci nella foresta, ma quando i monaci salivano nei cuti, i cani venivano lasciati soli e avevano paura, e allora cercavano di seguire un altro monaco, ma anche quel monaco scompariva nel suo cuti. Quindi anche i cani non ce la facevano a vivere qui. Questa era la nostra vita di pratica meditativa. Talvolta ci ripenso, nemmeno i cani la sopportavano, ma noi ancora viviamo qui. Piuttosto drastico. E mi viene un po' di malinconia. Ogni genere di ostacolo. Vivevamo con la febbre, ma affrontavamo la morte e siamo sopravvissuti tutti. Oltre ad affrontare la morte, dovevamo vivere in condizioni difficili come sopravvivere con un cibo povero. Ma non è mai stato un problema. Quando ripenso a quel periodo, a confronto con le condizioni attuali, sono due situazioni lontanissime. Prima non avevamo ciotole o piatti. Veniva messo tutto insieme nella ciotola dell'elemosina. Ora non si può più farlo. Così, se mangiano 100 monaci, ci vogliono 5 persone che dopo lavino i piatti. Certe volte stanno ancora lavando quando è ora del discorso di Dhamma. Queste cose creano complicazioni. Non so cosa fare a questo riguardo. Lascio a voi di usare la vostra saggezza per riflettere. Non c'è una fine. Quelli a cui piace lamentarsi troveranno sempre qualcosa per farlo, a prescindere da quanto buone diventino le condizioni. Il risultato è che i monaci sono diventati estremamente attaccati ai sapori e ai profumi. Certe volte, casualmente, li sento parlare del loro pellegrinaggio ascetico. Ragazzi, il cibo era veramente ottimo lì. Sono andato in Tudong, nel sud, sulla costa, e ho mangiato un sacco di gamberetti e i grossi pesci dell'oceano. È di questo che parlano. Quando la mente è presa da questi argomenti, è facile attaccarsi e immergersi nel desiderio del cibo. La mente, senza controllo, vaga e resta bloccata in quel che vede, nei suoni, nel profumo, nel gusto, nelle sensazioni fisiche e nelle idee, e praticare il Dhamma diventa difficile. È difficile per una jhana insegnare alle persone a seguire il retto sentiero quando sono attaccati al gusto. È come allevare un cane. Se gli date solo riso, crescerà forte e sano, ma mettetegli per un paio di giorni del curry saporito in cima al riso e non guarderà neanche più il solo riso. Quel che vediamo, i suoni, gli odori e i gusti sono la rovina della pratica del Dhamma. Possono causare molto danno. Se ognuno di noi non contempla l'uso dei nostri quattro beni primari, le vesti, il cibo che si elemosina, la dimora e le medicine, la via del Buddha non può fiorire. Potete osservare e vedere che quanto più sviluppo materiale e progresso c'è nel mondo, tanto più cresce la confusione e la sofferenza degli esseri umani. E se va avanti per molto, diventa impossibile trovare una soluzione. Perciò dico che quando andate al monastero, vedete i monaci, il tempio, i cuti, ma non vedete il Buddha Sasana. Il Sasana, in questo modo, è in declino. È facile notarlo. Il Sasana, cioè l'insegnamento genuino e diretto che insegna alle persone a essere oneste e rette, a nutrire gentilezza amorevole gli uni per gli altri, è andato perduto. E il disordine e l'angoscia ne hanno preso il posto. Quelli che hanno condiviso con me nel passato anni di pratica hanno mantenuto la loro diligenza, ma dopo 25 anni qui noto come la pratica sia diventata negligente. Ora le persone hanno paura di mettersi sotto pressione e di praticare troppo. Ne hanno timore. Pensano si tratti dell'estremo dell'automortificazione. In passato puntavamo su quello. Certe volte i monaci digiunavano per giorni o per una settimana. Volevano vedere la loro mente e addestrarla. Se è caparbia, la frusti. Mente e corpo funzionano insieme. Quando non siamo ancora abili nella pratica, se il corpo è troppo grasso e a suo agio, la mente perde il controllo. Quando si accende un fuoco e soffia il vento, il fuoco si propaga e brucia la casa. Succede così. Prima, quando parlavo di mangiare poco, di dormire poco e di parlare poco, i monaci capivano e lo prendevano a cuore. Ma ora un discorso del genere è sgradevole per la mente dei praticanti. Possiamo trovare il nostro modo. Perché dobbiamo soffrire e praticare così austeramente? È l'estremo dell'automortificazione, non è il sentiero del Buddha. Appena qualcuno dice così, tutti sono d'accordo, hanno fame. Cosa dirgli dunque? Continuo a cercare di correggere questo atteggiamento, ma sembra che le cose ora stiano così. Dunque, tutti voi, per favore, rendete la vostra mente forte e ferma. Oggi vi siete riuniti da diversi monasteri affiliati per dimostrarmi rispetto come vostro maestro, per ritrovarci come amici nel Dhamma, e dunque vi offro qualche insegnamento sul sentiero della pratica. La pratica del rispetto è Dhamma supremo. Quando c'è vero rispetto, non ci può essere disarmonia, le persone non litigano e non si uccidono a vicenda. Dimostrare rispetto a un maestro spirituale, ai nostri precettori e insegnanti ci fa fiorire. Il Buddha ne ha parlato come qualcosa di propizio. Alle persone che vengono dalla città piace mangiare funghi. Chiedono: da dove vengono i funghi? E qualcuno gli risponde: crescono nella terra. Allora prendono un cesto e vanno a passeggiare in campagna, aspettandosi che i funghi se ne stiano lì in fila di fianco alla strada perché loro li colgano. Ma camminano e camminano, risalgono le colline e attraversano campi senza vedere nessun fungo. Una persona del paese è passata prima a raccogliere i funghi sapendo dove cercarli. Sa in quali posti e in quale bosco andare per trovarli. Ma l'unica esperienza dei funghi di quelli di città è nel loro piatto. Hanno sentito dire che crescono nella terra e si fanno l'idea che sia facile trovarli, ma non è così. Lo stesso vale per addestrare la mente nel samadhi. Ci facciamo l'idea che sia facile, ma quando ci sediamo ci fanno male le gambe, la schiena, ci sentiamo stanchi, abbiamo caldo e prurito. Allora ci scoraggiamo, pensiamo che il samadhi sia tanto lontano da noi quanto il cielo dalla terra. Non sappiamo cosa fare e ci lasciamo sommergere dalle difficoltà. Ma se riceviamo un addestramento, a poco diventerà facile. Dunque, voi che venite qui per praticare il samadhi, sentite che è difficile. Anche a me creava delle difficoltà. Mi sono formato con un ajahn e quando ci sedevamo aprivo gli occhi per guardare. «Oh, ajahn, è pronto a concludere la seduta?» Richiudevo gli occhi e cercavo di resistere un po' di più. Mi sentivo come se stessero per uccidermi e riaprivo gli occhi, ma lui sembrava così a suo agio seduto lì. Un'ora, due ore, io ero in agonia, ma l'ajahn non si muoveva. Così dopo un po' cominciai ad aver paura delle sedute. Quando arrivava il momento di praticare il samadhi mi sentivo spaventato. Quando ci è nuovo, addestrarsi nel samadhi è difficile. Tutto è difficile quando non sappiamo come farlo. Questo è il nostro ostacolo. Ma addestrandosi può cambiare. Quel che è buono può alla fine sconfiggere e superare quel che non lo è. Tendiamo a diventare pusillanimi mentre lottiamo. È una reazione normale, attraverso cui passiamo tutti. Dunque è importante addestrarsi per un certo tempo. È come creare un sentiero attraverso la foresta. All'inizio è un percorso accidentato, con molti ostacoli, ma continuando a ripassarci, puliamo la via. Dopo un po' abbiamo tolto i rami e i ceppi e il terreno diventa saldo e liscio perché è stato calpestato ripetutamente. Allora abbiamo un buon sentiero per attraversare la foresta. Lo stesso vale per quando addestriamo la mente. Perseverando, la mente diventa illuminata. Per esempio, noi della campagna cresciamo a riso e pesce. Quando veniamo a imparare il Dhamma, ci viene chiesto di rinunciare a nuocere. Non dobbiamo uccidere creature viventi. Cosa fare? Ci sentiamo veramente nei guai. Il nostro mercato è nei campi. Se gli insegnanti ci chiedono di non uccidere, non mangeremo. Basta questo per non sapere più dove girarci. Come ci nutriremo? Sembra non esserci via d'uscita per noi della campagna. Il nostro mercato sono i campi e la foresta. Per nutrirci dobbiamo catturare gli animali e ucciderli. Per molti anni ho cercato di insegnare alle persone dei modi per affrontare questo problema. Le cose stanno così. I contadini mangiano il riso. Per lo più le persone che lavorano nei campi coltivano e mangiano riso. Com'è per un sarto di città? Mangia le macchine da cucire? Mangia vestiti? Cominciamo col considerare questo punto. Siete un contadino e dunque mangiate riso. Se qualcuno vi offrisse un altro lavoro, vi rifiutereste dicendo non posso farlo, non avrei riso da mangiare. Siete capaci di fabbricare i fiammiferi che usate in casa? No. E come fate allora a procurarveli? Solo quelli che li fabbricano li possono usare? E le ciotole in cui mangiate? Qui nei paesi qualcuno sa come si fabbricano? Ma le persone le hanno in casa? Dove ve le procurate? Ci sono un sacco di cose che non sappiamo come fare, ma guadagniamo soldi per comprarle. Questo è usare l'intelligenza per trovare un modo. Anche in meditazione dobbiamo fare così. Troviamo dei modi per evitare azioni sbagliate e praticare quel che è giusto. Considerate il Buddha e i suoi discepoli. Un tempo erano esseri ordinari, ma hanno sviluppato se stessi per progredire attraverso gli stadi dall'entrata nella corrente fino all'Arahant. L'hanno fatto attraverso l'addestramento. La saggezza cresce in modo graduale. Sorge un senso di vergogna verso l'agire scorretto. Una volta ho insegnato a un tipo saggio. Era un sostenitore laico che veniva per praticare e prendere i precetti nei giorni di osservanza, ma continuava ad andare a pescare. Cercavo di dargli ulteriori insegnamenti, ma non riuscivo a risolvere questo problema. Diceva di non uccidere i pesci, che i pesci semplicemente arrivavano e inghiottivano il suo amo. Ho tenuto duro, continuando a insegnargli finché non arrivò a sentire un certo pentimento. Provava vergogna, ma continuava a farlo. Poi la sua razionalizzazione cambiò. Buttò l'amo nell'acqua e annunciò: qualunque pesce abbia concluso il suo karma di essere vivente, venga e mangi il mio amo. Se il vostro tempo non è arrivato, non mangiatelo. Aveva cambiato la sua scusa, ma il pesce arrivò e abboccò. Alla fine cominciò a osservarli, con le loro bocche prese nell'amo, e provò pietà. Ma lo stesso non riusciva a risolversi. Beh, gli ho detto di non abboccare, se non era arrivato il loro momento. Che ci posso fare se continuano a farlo? E poi proseguì. Ma stanno morendo per causa mia. Ci pensò e ripensò, finché infine riuscì a smettere. Ma poi c'erano le rane. Non sopportava di smettere di catturarle per mangiarsele. Non farlo, gli dicevo. Osservale bene. Se proprio non riesci a smettere di ucciderle, non te lo proibirò, ma per favore guardale prima di farlo. Così prese una rana e la osservò. Osservò il muso, gli occhi, le gambe. Ragazzi, ma questa assomiglia a mio figlio. Ha braccia e gambe, ha gli occhi aperti, mi guarda. Si sentì addolorato, ma continuò a ucciderle. Le osservava tutte in questo modo e poi le uccideva, sentendo che stava facendo qualcosa di brutto. La moglie lo esortava, dicendogli che non avrebbero avuto niente da mangiare se non uccideva le rane. Alla fine non ce la fece più. Le catturava, ma non gli rompeva le zampe più. Prima gliele spezzava in modo che non potessero saltare via, ma ancora non riusciva a lasciarle andare. «Beh, mi prendo cura di loro, gli do da mangiare, le allevo. Non so poi quello che ne facciano gli altri». Invece lo sapeva, e come. Gli altri continuavano a ucciderle per mangiarle. Dopo un po' riuscì ad ammetterlo con se stesso. Beh, in ogni caso ho tagliato del 50% il mio karma negativo. Le uccide qualcun altro. Stava quasi per ammattire, ma ancora non riusciva a lasciare andare. Continuava a tenersi in casa le rane. Non gli spezzava più le gambe, ma lo faceva sua moglie. «È colpa mia, anche se non lo faccio io, loro lo fanno a causa mia». Alla fine ci rinunciò del tutto. Ma allora cominciò a lamentarsi la moglie. cosa faremo, cosa mangeremo. Era davvero in trappola adesso. Quando andò al monastero, la Jiang gli fece un discorso su cosa dovesse fare. Tornato a casa, la moglie gli fece un discorso su cosa dovesse fare. La Jiang gli disse di smettere e la moglie lo istigava a continuare. Che fare? Che sofferenza! Nati in questo mondo, ci tocca soffrire così. Alla fine anche la moglie dovette lasciare andare e così smisero di uccidere le rane. Lui si mise a lavorare i suoi campi, a prendersi cura dei suoi bufali. Poi prese l'abitudine di liberare pesci e rane. Quando vedeva dei pesci presi nelle reti, li liberava. Una volta, a casa di un amico, vide delle rane in un vaso e le liberò. Arrivò la moglie dell'amico per preparare la cena. Tolse il coperchio al vaso e vide che le rane se n'erano andate. Immaginò cos'era successo. È quel tipo col cuore dedito ai meriti. Riuscì a catturare una rana e ne fece una pasta di chili. Sedettero a tavola e quando lui stava per immergere il suo riso nel chili, lei disse: «Ehi, cuore dedito ai meriti, non dovresti mangiare quello, è pasta chili di rana». Era troppo. Quanto dolore nel semplice essere vivi e cercare di nutrirsi. Pensandoci su, non riusciva a trovare nessuna via d'uscita. Era già anziano. Allora decise di prendere i voti. Preparò il necessario per l'ordinazione, si rasò la testa ed entrò in casa. Appena la moglie lo vide con la testa rasata, iniziò a urlare. Lui la supplicò: «Dalla nascita non ho mai avuto occasione di prendere i voti. Per favore, dammi la tua benedizione. Voglio farmi monaco. Ma mi smonacherò e tornerò di nuovo a casa». Così la moglie cedette. Fu ordinato nel monastero locale e dopo la cerimonia chiese al precettore cosa dovesse fare. Il precettore gli rispose: «Se stai facendo sul serio, devi andare a praticare la meditazione. Segui un maestro di meditazione. Non stare qui nei dintorni delle case». Lui capì e decise di seguire il consiglio. Dormì una notte al tempio e al mattino si mise in viaggio, chiedendo dove trovare Ajahn Tongrat. Si prese in spalla la ciotola e si mise in cammino, un nuovo monaco che non riusciva ancora a indossare proprio bene la veste, ma riuscì ad arrivare da Ajahn Tongrat. «Venerabile Ajahn, non ho altro scopo nella vita. Voglio offrire a te il mio corpo e la mia esistenza». Ajahn Tongrat rispose: «Molto bene, tantissimi meriti. A momenti non mi trovavi, stavo per andarmene. Dunque, fai le prostrazioni e siediti lì». Il monaco chiese: «Adesso che sono ordinato, cosa devo fare?» Erano seduti accanto a un vecchio ceppo d'albero. Ajahn Tongrat lo indicò e disse: «Rendi te stesso come questo ceppo. Non fare nient'altro, solo renditi simile a questo ceppo». Gli insegnò la meditazione in questo modo. Poi Ajahn Tongrat se ne andò per la sua strada e il monaco rimase lì a riflettere sulle sue parole. «Ajahn mi ha detto di rendermi simile a questo ceppo. Cosa devo fare?» Ci pensò continuamente, quando camminava, quando sedeva, quando si sdraiava per dormire. Pensò a come il ceppo era stato un seme, a come era diventato albero, e poi sempre più grande e vecchio, e alla fine fosse stato tagliato e fosse rimasto solo quel ceppo. Ora che era un ceppo, non sarebbe più cresciuto e niente sarebbe sbocciato da lui. Continuò a dibattere su questo tema nella sua mente, continuando a rifletterci finché non diventò il suo oggetto di meditazione. Lo ampliò fino ad applicarlo a tutti i fenomeni e riuscì a rivolgersi all'interno e ad applicarlo a se stesso. Tra un po', probabilmente, sarò come questo ceppo, una cosa inutile. Comprenderlo gli diede la determinazione per non smonacarsi. La sua mente a questo punto era pacificata. Le condizioni si erano messe in modo da portarlo a quello stadio. Quando la mente è così, non c'è niente che possa fermarla. Siamo tutti nella stessa barca. Rifletteteci e cercate di applicarlo alla vostra pratica. Nascere esseri umani è pieno di difficoltà. E non è così solo per noi ora, lo sarà anche in futuro. I giovani cresceranno, gli adulti diventeranno vecchi, i vecchi si ammaleranno e poi moriranno. Continuerà a essere così, il ciclo dell'incessante trasformazione che non ha mai termine. Il Buddha ci ha insegnato dunque a meditare. Nella meditazione, prima di tutto dobbiamo praticare il samadhi, che significa rendere la mente ferma e in pace, come l'acqua in un bacino. Se continuiamo a introdurvi delle cose e ad agitarla, sarà sempre scura. Se permettiamo sempre alla mente di pensare e di preoccuparsi di qualcosa, non possiamo mai vedere niente con chiarezza. Se lasciamo che l'acqua nel bacino si calmi e diventi ferma, allora possiamo vedere ogni sorta di cose che vi si riflettono. Quando la mente è calma e ferma, la saggezza è capace di vedere le cose. La luce illuminante della saggezza supera ogni altro tipo di luce. Qual era il consiglio del Buddha su come praticare? Insegnava a praticare come la terra, a praticare come l'acqua, a praticare come il fuoco, a praticare come il vento. Praticare come le cose antiche, le cose di cui già siamo fatti, l'elemento solido della terra, l'elemento liquido dell'acqua, l'elemento caldo del fuoco, l'elemento in movimento dell'aria. Se scaviamo la terra non se ne preoccupa. Può venire spalata, dissodata, annaffiata. Gli possiamo seppellire quel che è marcio, ma la terra resta indifferente. L'acqua può essere bollita o ghiacciata o usata per lavare qualcosa di sporco. Non ne viene influenzata. Il fuoco può bruciare qualcosa di bello e di profumato, oppure di brutto e di sudicio. Al fuoco non importa. Quando soffia il vento, soffia su ogni genere di cose, fresche e andate a male, belle e brutte, senza preoccuparsene. Il Buddha usava questa analogia. L'aggregazione che noi siamo è il semplice insieme degli elementi della terra, dell'acqua, del fuoco, del vento. Se cerchi di trovarvi una persona, non la trovi. Ci sono solo questi aggregati di elementi. Ma per tutta la nostra vita non pensiamo mai di separarli in questo modo per vedere cosa ci sia veramente. Pensiamo solo: questo sono io, questo è mio. Abbiamo sempre visto ogni cosa in termini di un sé, non vedendo mai che c'è solo terra, acqua, fuoco e vento. Non c'è alcuna persona. Contemplate questi elementi per vedere che non c'è un essere o un individuo, ma solo terra, acqua, fuoco e vento. È profondo, vero? È nascosto nel profondo. Le persone guardano, ma non riescono a vederlo. Siamo abituati a contemplare le cose in termini di sé e altro per tutto il tempo. E quindi la nostra meditazione non è ancora molto profonda. Non raggiunge la verità e noi non andiamo al di là del modo in cui le cose sembrano essere. Restiamo intrappolati nelle convenzioni del mondo. E restare intrappolati nel mondo significa restare nel ciclo della trasformazione. Ottenere le cose e poi perderle. Morire e nascere, nascere e morire, soffrire nel regno della confusione. Quello che ci auspichiamo e a cui aspiriamo non va a finire nel modo in cui volevamo, perché vediamo le cose in modo errato. I nostri avidi attaccamenti sono così. Siamo ancora lontani, molto lontani, dal vero sentiero del Dhamma. Dunque, mettetevi subito al lavoro. Non dite, quando sarò più vecchio, comincerò ad andare al monastero. Cosa significa invecchiare? I giovani invecchiano quanto i vecchi. È dalla nascita che si sta invecchiando. Ci piace dire, quando sarò più vecchio, quando sarò più vecchio. Ehi, i ragazzi sono più vecchi di com'erano. Questo significa invecchiare. Tutti voi, provate ad osservarlo. Tutti abbiamo questo fardello, è per tutti un compito su cui lavorare. Pensate ai vostri genitori o ai nonni, sono nati, sono invecchiati e alla fine sono morti. Ora non sappiamo dove sono andati. Il Buddha perciò voleva che ricercassimo il Dhamma. Quel che più conta è questo tipo di conoscenza. Ogni forma di conoscenza o di studio che non sia in accordo con la via buddista è una conoscenza che coinvolge dukkha. La nostra pratica del Dhamma dovrebbe portarci al di là della sofferenza. Se non riusciamo a trascendere pienamente la sofferenza, dovremo almeno poterla trascendere un po', ora, nel presente. Per esempio, quando qualcuno ci parla con asprezza, se non ci adiriamo, abbiamo trasceso la sofferenza. Se ci arrabbiamo, non abbiamo trasceso dukkha. Quando qualcuno ci parla con asprezza, se riflettiamo sul Dhamma, vedremo che sono solo mucchietti di terra. Sì, mi sta criticando un mucchietto di terra. Un mucchio di terra critica un altro mucchio di terra. L'acqua critica l'acqua, il vento critica il vento, il fuoco. Ma se realmente vediamo le cose in questo modo, probabilmente gli altri ci prenderanno per matti. Non gli importa niente di niente, non ha sentimenti. Quando muore qualcuno, non saremo angosciati e non piangeremo, e di nuovo ci daranno dei pazzi. Dove possiamo stare? Deve andare così. Dobbiamo praticare allo scopo di comprendere per noi stessi. Andare al di là della sofferenza non dipende dalle opinioni che gli altri hanno di noi, ma dal nostro stato mentale individuale. Non importa quel che gli altri dicono, noi sperimentiamo la verità per noi stessi. Allora possiamo dimorare tranquilli. Ma generalmente non andiamo tanto lontano. I più giovani vanno al monastero un paio di volte, poi, tornati a casa, gli amici li prendono in giro. «Ehi, Dhamma Dhammo!» Si sentono imbarazzati e non hanno più voglia di tornare qui. Alcuni di loro mi hanno detto di essere venuti qui per ascoltare gli insegnamenti e di averne ricavato una certa comprensione, e così hanno smesso di bere e di andarsene a zonzo con la gente. Ma i loro amici li sminuivano. «Sei stato al monastero e adesso non vuoi più uscire a bere con noi. Cosa c'è che non va?» Così si sentivano in imbarazzo e finivano per rifare le stesse cose di prima. È difficile restare saldi. Dunque, anziché aspirare troppo in alto, praticate la pazienza e la tolleranza. Esercitare la pazienza e il contenimento in famiglia è già molto buono. Non litigate e lottate, e se ci riuscite per il momento, avete già trasceso la sofferenza ed è positivo. Quando accade qualcosa, ricordate il Dhamma. Pensate a quello che le vostre guide spirituali vi hanno insegnato. Vi insegnano a lasciare andare, a rinunciare, a trattenervi, a smontare le cose. Il Dhamma che venite ad ascoltare è solo per risolvere i vostri problemi. Di quali problemi stiamo parlando? Come va con la famiglia? Avete dei problemi coi figli, coi coniugi, gli amici, il lavoro e via dicendo? Tutte queste cose vi fanno venire spessissimo mal di testa, vero? È di questi problemi che stiamo parlando. Gli insegnamenti vi dicono che potete risolvere i problemi della vita quotidiana col Dhamma. Siamo nati esseri umani. Deve essere possibile vivere con una mente felice. Facciamo il nostro lavoro secondo le nostre responsabilità. Se le cose si fanno difficili, pratichiamo la tolleranza. Guadagnarsi da vivere in modo retto è una sorta di pratica del Dhamma, la pratica di una vita etica. Vivere felicemente e armoniosamente è già una buonissima cosa. Ma noi di solito sprechiamo le occasioni. Non fatelo. Se venite qui nei giorni di osservanza per prendere i precetti e tornando a casa litigate, è uno spreco. Capite quel che sto dicendo, gente? È uno spreco fare così. Significa che non vedete il Dhamma neanche un pochettino. Non c'è alcun profitto. Vi prego di comprenderlo. Per oggi avete ascoltato il Dhamma abbastanza a lungo.